Dal Salmo 147. Celebra il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Loda il Signore Gerusalemme.
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento, manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
Loda il Signore Gerusalemme.
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Loda il Signore Gerusalemme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Pace bene, ben ritrovati amici e ascoltatori di Radio Missione Francescana. Siamo qui come sempre a commentare la liturgia di questa domenica che coincide con la festa del corpo e sangue del Signore. Ed è un mistero grande quello che stiamo celebrando e vivendo. La liturgia della parola in questa solennità propone un breve passo del Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo sesto, un lungo capitolo che non narra l'istituzione dell'Eucaristia, ma che può essere considerato un ottimo esempio di predicazione eucaristica. L'originalità del mondo con cui Giovanni comprende l'Eucaristia lo si può cogliere già da alcuni particolari presenti nel breve testo liturgico, ma soprattutto lo si coglie nell'intero capitolo sesto. Alcuni particolari che vogliamo evidenziare e che possono essere interessanti e determinanti per la nostra riflessione. Giovanni, anziché il termine corpo, preferisce il termine carne. Perché? Perché probabilmente vuole sottolineare il realismo dell'incarnazione contro le tendenze che cercavano di negare al Figlio di Dio la sua umanità, la sua vera e piena umanità. Un altro particolare interessante, la dimensione universale per la vita del mondo, per tutti. E infine c'è un'insistenza circa il mangiare la carne e bere il sangue. E il mangiare e il bere è un'azione indispensabile per avere la vita, anche per la vita umana. Se non mangiamo, non possiamo continuare a vivere. E costruendo questa sua omelia, perché si tratta di un'omelia eucaristica, Giovanni non pensa soltanto all'Eucaristia sacramento, ma all'intera esistenza di Gesù e nel contempo al progetto di vita del discepolo stesso. L'Eucaristia è manifestazione, rivelazione della verità di Gesù in tutta la sua interezza, con tutta la sua vita, ed è insieme la rivelazione della verità del discepolo, di tutta la sua vita, del suo stile di vita, in quanto cristiano, cioè uno che cammina dietro a Gesù Cristo. Gesù viene dal cielo, Gesù è colui che si offre per la vita del mondo. Sono questi i due aspetti che definiscono Gesù nella sua persona e nella sua missione, che sono poi inscindibili. Il discepolo è colui che mangia e beve la carne e il sangue di Gesù. In altre parole, è colui che riconosce l'origine di Gesù e il suo significato, l'accoglie e la condivide questa vita. Ma tutto questo è un discorso duro per vari motivi. Infatti alcuni se ne andarono, tanto da indurre proprio alcuni molti, anzi discepoli, tra il numero di quelli che hanno creduto in lui, fa notare questo brano del Vangelo, da indurre anche molti discepoli a tirarsi indietro. E la prima ragione di questa durezza, perché è un discorso molto duro, si chiedono: ma come si fa a mangiare la carne, il suo corpo? Ma come può costui darci da mangiare il suo corpo? La prima ragione di questa durezza, dicevo, è che il pane che è Gesù va oltre il pane che le folle cercano, oltre la misura della salvezza che l'uomo pretenderebbe per sé. Molti gli corrono dietro perché ha sfamato migliaia di persone. La seconda ragione è che la presenza di Dio e la ricchezza del suo dono sono nascoste sotto apparenze comuni e quotidiane, perché Gesù rimane il figlio di Giuseppe. E nell'Eucaristia addirittura si nasconde sotto le apparenze del pane e del vino. Quindi un qualche cosa di inaudito. Il pane, il figlio di Giuseppe, il fabbro, cose di tutti i giorni, cose banali. Come può costui darci da mangiare il suo corpo se costui è il figlio di Giuseppe? Ma chi crede di essere? Questi sono i meccanismi che scattano, anche se non lo si dice apertamente, ma che tra le righe leggiamo nel testo, che scattano quando Gesù pronuncia questo lungo discorso. La terza ragione, infine, è la paura che l'uomo prova di fronte all'invito di mangiare la sua carne e bevere il suo sangue, cioè la paura di fronte a un progetto di vita che riproduca quella di Gesù. Un'esistenza, una vita finalizzata alla salvezza di tutti. E difatti il mangiare e bere non soltanto significa accogliere la presenza di Gesù nel suo dono, ma porsi in sintonia con il suo dono per prolungarlo, cioè indica un modo di vivere alla sequela del Signore. E sappiamo che mettersi alla sua sequela vuol dire accompagnarlo o seguirlo fino alla morte, e questo può spaventare, perché Gesù non chiede un pezzettino, qualcosa, ma chiede tutto.
La festa del Corpus Domini che celebriamo oggi, che la liturgia ci invita a celebrare, è una festa appunto che risale, è stata istituita in epoca medievale nel 1264, proprio per rafforzare la devozione e la convinzione nei confronti della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. È uno dei misteri grandi della nostra fede, un mistero di fronte al quale così l'intelligenza, i sensi fanno fatica a raccapezzarsi. Com'è possibile che quel pane e quel vino siano realmente il corpo e il sangue di Cristo? Ecco, eppure questa interpretazione risale a Gesù stesso, che nell'ultima cena, sappiamo, ha detto quelle parole che il sacerdote ogni domenica celebra, ogni domenica dice sul pane e sul vino. Ecco, sappiamo che nei Vangeli ci sono alcuni passi dove sono riportate delle parole che molto verosimilmente sono parole autentiche di Cristo stesso, non tutte le parole di Gesù nei Vangeli sono parole autentiche del Gesù storico, ma in alcuni casi sì. Ecco, nel caso delle parole dell'Eucaristia, questo è altamente probabile, perché sono uno dei centri fondamentali della memoria apostolica e sono testimoniate proprio così da fonti molto antiche, addirittura posteriori solo di pochi anni alle vicende della Pasqua. Quindi quelle parole che Gesù disse nell'ultima cena, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, rimasero impresse talmente nella mente, nella memoria dei discepoli, che questi le conservarono e la tramandarono fedelmente, e sono le stesse parole che ancora oggi il sacerdote dice quando consacra l'Eucaristia. Quindi ecco, l'associazione del corpo e del sangue al pane e al vino. Sappiamo che è un mistero, diciamo così, profondo, che nel corso della storia, nel corso dei secoli, si tentarono molte interpretazioni, oscillando appunto da posizioni più simboliste che dicevano, beh, in realtà questi elementi eucaristici significano, simboleggiano il corpo e il sangue, e invece posizioni realiste, queste sempre sostenute però dalla Chiesa, bisogna dire, che invece dicevano no, Gesù quando diceva questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, intendeva veramente questo. Lì c'è la presenza del suo corpo e del suo sangue. Ecco, questa è sicuramente quello che i discepoli hanno inteso in quell'ultima cena, ed è la posizione che è sempre stata sostenuta fedelmente dalla Chiesa, tanto che appunto fu istituita questa festa del Corpus Domini per riaffermare proprio la convinzione che lì c'è veramente il corpo e il sangue del Signore. Fino ai giorni recenti, fino anche nel post-concilio, alcune scuole teologiche avevano rilanciato, no, diverse interpretazioni per cui il pane e il vino assumevano un significato nuovo, assumevano una funzione nuova. Ecco. Però bisogna dire, il catechismo della Chiesa Cattolica ancora richiama la posizione che da sempre è quella ancora degli apostoli. Al numero 1374 dice proprio così: nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità, e quindi il Cristo tutto intero. Ecco, è un grande mistero che la festa del Corpus Domini che celebriamo oggi ci invita a meditare e rafforzare nella nostra coscienza.
Salvezza.
riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro consueto commento, approfondimento della liturgia della parola di oggi. Oggi festa del Corpus Domini, che si pone proprio come chiusura quasi di questo tempo pasquale, perché abbiamo celebrato la festa della Pasqua, la luce sfolgorante che scaturisce dalla morte e resurrezione di Cristo. Abbiamo invocato la presenza e il fuoco dello Spirito, a Pentecoste. Abbiamo celebrato, innalzato la mente al mistero della Divina Trinità e oggi facciamo una ulteriore scoperta o riscoperta, o meglio, la Chiesa ci invita a festeggiare questa istituzione dell'Eucaristia, di questo corpo e sangue di Cristo, che tutte le volte che noi ci raduniamo in chiesa per la messa domenicale, questo corpo e sangue di Cristo si rende presente attraverso il pane e il vino offerti sull'altare. Purtroppo rischiamo di, come in tutte le cose, di sottostare, di subire l'influenza negativa della abitudinarietà, per cui stiamo a messa o andiamo a messa perché siamo abituati, perché tutto sommato nella nostra memoria che ci accompagna sempre da quando eravamo bambini, nella nostra memoria si è insinuata e radicata la grandezza, il valore della messa. Ma si fa fatica a celebrare questa Eucaristia in un modo consapevole, in un modo profondo, in un modo entusiasta, come se fosse la prima volta, prima e unica volta, perché è un qualche cosa di grande che noi stiamo vivendo e celebrando. È qualcosa di grande che Gesù ci ha lasciato proprio nel momento più drammatico della sua vita, perché si legge nei testi evangelici che nella notte in cui fu tradito e gli prese il pane, è un'espressione che ricorre dentro il canone, i canoni della liturgia eucaristica domenicale o anche quotidiana. Cioè nella notte in cui fu tradito, che cosa fa Gesù? Consegna se stesso. Cioè nel momento in cui l'avversità o gli avversari di Gesù vogliono metterlo a morte e poi esegueranno questa sentenza ingiusta pronunciata sia dal sommo sacerdote che poi dall'autorità politica del tempo, cioè nel momento in cui Gesù è cosciente che gli rimane poco tempo da vivere, che verrà ammazzato, lui che cosa fa? Invece di ritirarsi, consegna se stesso. Si dà da mangiare. E noi spesse volte viviamo in un modo banale, in modo abitudinario, questo mistero che è grande. E così grande, non lo si dice in questo brano del Vangelo, però alla termine di questo lungo capitolo sesto di Giovanni, a un certo punto si capisce che quello che, di cui Gesù sta parlando, il suo corpo, la sua carne donata da mangiare, è così grande che non è disposto a rinunciare per nessuna cosa al mondo a quello che ha detto e quello che farà. Molti dei suoi discepoli se ne andarono perché il linguaggio era troppo duro. Gesù a questo punto, sulla finale del capitolo sesto, interpella gli apostoli chiedendo loro: ma volete andarvene anche voi? Vale a dire che è una domanda finalizzata a sondare la fede degli apostoli, a cercare di capire se dopo e nonostante questo discorso duro sono ancora disposti a seguirlo o no. Lui però è disposto a ricominciare da capo. Se voi credete va bene, se no non credete va bene. Volete andarvene anche voi? Andatevene, io ricomincio tutto da capo. Sappiamo che poi Pietro risponde per tutti: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Ecco, questo grande mistero ci accompagna sempre nella vita, ci ha sempre accompagnato da quando eravamo bambini a quando siamo diventati adulti, agli anni che sono passati che ci ritroviamo sulle spalle. accompagnato sempre questo mistero della storia nel cammino della Chiesa da 2000 anni a questa parte. Si tratta di rivivere, di riscoprire, di prendere coscienza della grandezza e sublimità del dono di Gesù, che è un qualche cosa di veramente grande.
Il brano di Vangelo che così fa da cornice, che ci introduce nella festa del Corpus Domini, abbiamo visto, è del Vangelo di Giovanni. Giovanni è l'unico evangelista che non racconta esplicitamente l'ultima cena, che non racconta l'istituzione dell'Eucarestia. Tutti i sinottici, quindi Marco, Luca, Matteo e anche nelle lettere di San Paolo, riportano il racconto con le parole di Gesù dell'ultima cena. Giovanni no. Giovanni no, perché il Vangelo è stato scritto dopo e, diciamo, la cosa era ormai talmente nota e conosciuta nella comunità cristiana, perché già si celebrava l'Eucarestia da diversi anni, che non ha ritenuto necessario Giovanni raccontare ancora le parole, ma in questo capitolo 6 ha voluto invece fare un po' di catechesi eucaristica e punta proprio l'accento, ferma l'attenzione sul concetto del corpo e del sangue di Gesù che lui dà per la vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Ecco, interessante che Giovanni non usa il termine corpo, no? Noi diciamo il corpo di Cristo quando riceviamo l'Eucarestia. Giovanni usa carne, ed è lo stesso termine che c'è nel prologo, e il verbo si fece carne, come per sottolineare questa continuità. Il Dio cristiano, in particolare il Dio che si rivela in Gesù Cristo, non è un Dio spiritualizzato, un Dio idealizzato, è un Dio che ha una carne. Il corpo di Cristo è la carne di Dio, e quel verbo che era fin dal principio, che era presso Dio, che era Dio, quel verbo si è fatto carne. È questo mistero dell'incarnazione che dice in modo così meraviglioso la prossimità di Dio alla natura umana, la vicinanza di Dio alla natura umana. Ecco, Dio che si fa carne. E quando dopo la Pasqua Gesù ritorna al Padre, non rinuncia a essere presente ancora in mezzo agli uomini attraverso la sua carne. Tant'è vero che lascia nel sacramento dell'Eucarestia la sua carne in mezzo agli uomini. E allora così dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue. E poi Giovanni punta l'attenzione anche sul sangue. Il sangue che è il sangue dell'alleanza. E dice: il sangue dell'alleanza, il calice della nuova alleanza nel mio sangue. E questo concetto è denso di tradizione biblica. Noi sappiamo che l'antica alleanza Mosè la suggellò nel sangue, no? I riti di alleanza ancora precedenti consistevano proprio in questo: quando due persone, due popoli, due re stringevano alleanza, uccidevano un animale, magari un capretto, e si aspergevano con quel sangue, come a dire, no? Che succeda la stessa cosa di noi se verremo meno a questa alleanza. Allora, quando Mosè vuol far capire al popolo che Dio stabilisce un'alleanza, no? Che Dio si compromette con il suo popolo, utilizza proprio questo strumento. Ecco, asperge il popolo con il sangue di una vittima davanti all'altare. L'altare rappresenta Dio, lì c'è il popolo, e sia l'altare che il popolo vengono aspersi di questo sangue. Ecco, Dio si compromette stringendo un'alleanza con te. E Gesù riprende questo tema. Ecco il sangue dell'alleanza, no? Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Dio si compromette a tal punto che il sangue dell'alleanza è il sangue di suo figlio. E questo sangue continua a essere presente in mezzo a noi nei doni dell'Eucarestia. Ecco, quindi, dicevamo, è un grande mistero, non è nemmeno forse giusto pensare che lo possiamo sviscerare completamente, ma del resto tutta la vita e soprattutto anche l'esperienza di Dio è mistero, no? Sappiamo che mistero però non è una cosa che è totalmente incomprensibile, è una cosa di cui però, per quanto tu scruti, per quanto aguzzi gli occhi, bene bene il fondo non riesci a vederlo mai. C'è sempre qualcosa che va al di là di ciò che tu riesci a vedere. però qualcosa riesce a vedere. E io credo che quello che noi possiamo vedere in questo mistero dell'Eucaristia è proprio questo, il mistero della prossimità di Dio, della vicinanza di Dio che con un corpo vero e con il sangue dell'alleanza rimane ostinatamente e in modo, diciamo, indistruttibile insieme agli uomini fino alla consumazione dei secoli.
Riprendiamo qui da Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa festività corpo e sangue del Signore. Nella seconda lettura San Paolo ci presenta l'Eucaristia come mistero di comunione e scrive: «Il calice che benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo?» Comunione significa scambio, significa condivisione. Quello che è mio è tuo e quello che è tuo è mio. Che cosa ho io di propriamente mio? Possiamo interrogarci. La miseria, il peccato, questo solo è esclusivamente mio. Tutto il resto è un dono di Dio. E che cosa ha di suo Gesù se non santità, perfezione? Allora, la comunione consiste nel fatto che io do a Gesù il mio peccato e la mia povertà e lui mi dà la sua santità. Si realizza così il meraviglioso scambio, come lo denomina la liturgia. Conosciamo diversi tipi di comunione. Una comunione assai intima è quella tra noi e il cibo che mangiamo. È vero che il cibo non è una persona vivente, intelligente, con la quale possiamo scambiarci pensieri, affetti. Ma supponiamo per un momento che il cibo sia esso stesso vivente e intelligente. Non si avrebbe in tal caso la perfetta comunione? Ma è questo che precisamente avviene nella comunione eucaristica. Gesù nel brano evangelico dice: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. La mia carne è vero cibo. Chi mangia la mia carne avrà la vita eterna». Qui il cibo non è semplice cosa, ma è una persona vivente. Si realizza la più intima comunione possibile, anche se la più misteriosa, tra due persone, tra più persone. Lui si dà da mangiare. E soddisfa così, possiamo ragionare con il senno di poi, si realizza così questo grande desiderio di comunione che troviamo iscritto nel nostro essere. Quando amiamo, desideriamo diventare una sola cosa con la persona amata. Proviamo a immaginarci una mamma che stringe tra le braccia un bambino, che lo bacia e lo ribacia, e quasi lo vorrebbe mangiare, tanto si ritrova in lei un desiderio di intimità, di comunione profonda. Ma questo non è realizzabile dal punto di vista umano, perché mangiare l'altro vuol dire ucciderlo. Ecco, il gran dono dell'Eucaristia, questo desiderio che ci ritroviamo di dentro, questo dono dell'Eucaristia permette di diventare una sola cosa, con Gesù prima e quindi con Dio Padre e poi tra di noi. Siamo un solo corpo e un solo sangue, una sola vita, perché ci abbeveriamo al sangue di Cristo e mangiamo la sua carne. Ecco, questa unione che si realizza tra noi e Gesù Cristo, tra noi e la persona amata, si realizza anche tra noi, il fratello e la sorella, tutti coloro che si accostano al dono dell'Eucaristia. E questo mistero veramente diventa qualche cosa di grande. Non riusciamo a capire com'è possibile mangiare il corpo, cioè non è mangiare il corpo del Gesù di Nazareth, mangiare il corpo del Cristo risorto che è spiritualizzato, che passa attraverso le mura, che è presente in diversi momenti, in diversi luoghi, nello stesso istante, però sempre di corpo, perché Gesù è risorto con il suo corpo piagato. Tommaso, metti qui la tua mano tra le mie piaghe. È un corpo. E allora il desiderio di comunione con il Signore, grande, il desiderio di andare oltre la finitezza della nostra povera natura e persona, oltre la nostra fragilità, il nostro limite, il desiderio di assettarci, abbeverarci meglio all'acqua che ti dà la possibilità di non avere più sete in eterno, di colmare i tuoi desideri. Ecco, questo grande desiderio che ci ritroviamo nel cuore è pienamente realizzato dal dono di Gesù nell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue.
Beh, anch'io, riprendendo la prima lettera di San Paolo che ha citato adesso Padre Gianni, volevo osservare una cosa. L'Eucaristia non è soltanto fondamento della comunione tra noi e il Signore, ma anche, proprio come dice l'Apostolo nella lettura, tra noi e gli altri. Perché dice: poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Ecco, pensiamoci, è il fatto di partecipare tutti di quest'unico pane che ci rende una cosa sola. È l'Eucaristia che ci fa Chiesa. Su questo aveva insistito molto anche Papa Ratzinger, Benedetto XVI. L'Eucaristia è quella che fa la Chiesa e la Chiesa nasce dall'Eucaristia, proprio perché al di là di ogni affinità psicologica, sociologica, teologica, eccetera, ciò che ci rende uniti è proprio il fatto di partecipare insieme a quest'unico corpo di Cristo, diventare tutti membra, componenti dello stesso corpo. Ed è l'Eucarestia che permette questo e non altro.
Le nostre messe, alcune volte, anzi molte volte noiose, non mancano solo di fantasia, ma probabilmente mancano anche di fede. Le nostre assemblee, se avessero il coraggio di uscire dalla logica del dovere, dell'abitudine, sarebbero trasformate dall'incontro con il Cristo vivo, anche se vissuto, morto e risorto 2000 anni fa. Le nostre Eucaristie durerebbero invece che 50 o poco più o poco meno minuti, finirebbero con l'uscire dalle nostre chiese, di dilatare quel momento eucaristico per entrare nelle nostre case e diventare noi come Lui, pane spezzato per un mondo che muore di inedia. Madre Teresa di Calcutta disse una volta: le nostre città muoiono di fame, le nostre città muoiono di fame d'amore. Abbiamo bisogno di riscoprire il valore della sorgente che possediamo sotto casa, quindi. Abbiamo bisogno di dissetarci alla parola e al pane. Ecco, che il Signore ci conceda, almeno un poco, di abbandonare le nostre comode poltrone per metterci in gioco. Che il Signore ci conceda, come gli apostoli che accettarono la sfida di condividere quel po' che avevano, alcuni pani e alcuni pesci, per mettere in gioco la loro stessa vita. Lasciamoci coinvolgere, amici carissimi, dal mistero, dal dono che è l'Eucaristia. E con queste parole di Santa Madre Teresa di Calcutta vi auguriamo una buona festa nel Signore da parte di Padre Gianni
e di Marco.